Davide Giacalone per la rassegna stampa, i commenti e gli approfondimenti. Bentornato Davide.
Buongiorno, buongiorno. C'era una bellissima, bellissima battuta che si trova nel libro di Giuliano da Empoli sullo zar, diciamo, l'uomo dello zar, diceva che cos'è un duetto in Russia, si intava in Unione Sovietica, un quartetto che si è esibito all'estero.
Eccoci, beh, insomma, bello. non male.
Pure la Russia ci stava in questo esatto. giro.
Allora, prima pagina del Corriere della Sera di oggi apre così: governo si tratta a oltranza, riflettori puntati sulla giornata di domani, giorno del dibattito del voto di fiducia del premier Draghi. E poi di spalla gas, l'accordo con l'Algeria, Gazprom taglia le forniture. UE, la prima pagina del Sole 24 Ore, stesso tema: dall'Algeria più gas all'Italia, l'Unione Europea prepara i tagli ai consumi. La lettura che ne fa Repubblica: contratto da 4 miliardi, il gas algerino sostituirà quello russo.
Allora, attorno all'incontro di ieri in Algeria, i giornali fanno molto il calcolo sull'Italia, che è un calcolo importante, intendiamoci, tutt'altro che secondario. Per esempio, se cosa succederebbe se la Russia tagliasse completamente i rifornimenti ad oggi? Beh, tenete presente che a gennaio era il principale fornitore dell'Italia, oggi l'Algeria fornisce il 68,55, praticamente il 69% del, scusate, 69 milioni di metri cubi di gas, poi c'è la Norvegia 48, l'Azerbaigian e poi la Russia con 25, quindi effettivamente il peso è molto diminuito. Ma al di là di quello che conta nel nostro paniere, perché comunque noi questo inverno avremo dei problemi, pagheremo di più e avremo dei problemi di scarsità, ma quello che sta capitando e quello che segnalavamo ieri e che mi pare sempre più forte anche per la decisione della Commissione Europea, quindi dell'Unione Europea, di chiedere un aumento significativo della fornitura di gas, ovviamente perché hanno tutti lo stesso problema, all'Azerbaigian, e l'Azerbaigian, il gas a zero arriva in Italia con il TAP, che fortunatamente si è fatto, che è un gasodotto in cui l'Italia, essendo il paese di approdo, ha un prezzo di favore, una quantità di favore. L'Italia in questa chiave, in questo momento, si avvia a diventare un hub, quindi un punto di passaggio e di vendita di gas, cioè praticamente ribaltato rispetto al passato recente, è ribaltato in senso estremamente positivo. Questo, lo ripeto per la centesima volta, non risolve i problemi dell'inverno, però insomma è un passo avanti notevolissimo.
Torniamo a occuparci ovviamente delle questioni di governo. Dalla prima pagina di Repubblica l'apertura recita: l'Italia non vuole la crisi. Domani il voto alle Camere. Dopo i sindaci, anche il mondo delle associazioni chiede a Draghi di restare. Intanto liti nel Movimento 5 Stelle, contestato il capogruppo Crippa. Conte dice: chi non è d'accordo vada via. E poi la prima della Stampa: solo un italiano su tre vuole il voto. Draghi tentato dal bis. Il Messaggero, che apre con voto di fiducia per Draghi, e poi pone anche l'accento sulla questione di una crisi che paralizza il paese. 300 decreti in sospeso su sanità, inquinamento e rifiuti.
Allora, al di là dei sondaggi, che ragionevolmente, insomma, per ciascuno di noi più o meno, diciamo, se l'era fatto a naso, che la stragrande maggioranza degli italiani si domandano che cosa diavolo sta succedendo, ma al di là dei sondaggi, il tema interessante oggi sui giornali è che una parte considerevole dell'associazionismo prende la parola per dire: ragazzi, però non è che possono, qui non si può scherzare col fuoco, il governo deve restare dove sta, e cominciano gli appelli. Ce n'è uno, diciamo, con molte firme, pubblicato dal Sole 24 Ore. Perché è significativo, al di là, diciamo così, della vicenda specifica? Perché noi abbiamo per anni discusso, alcuni molto preoccupati, altri, diciamo così, come semplice presa d'atto, del venir meno nel dibattito pubblico italiano dei cosiddetti corpi intermedi, i sindacati, le associazioni, le organizzazioni di categoria. Beh, i corpi intermedi sono risorti tutti in questa faccenda, tutti o quasi in questa faccenda, compreso il volontariato. Cioè, I corpi intermedi che erano dati per scomparsi hanno ripreso il loro posto, e la capacità di intermediazione dei partiti politici che sembra essere scemata verso il basso se non verso lo zero, perché quando tu leggi le cose che ascolti in questi giorni da parte dei diversi leader politici, adesso lascia perdere il Movimento 5 Stelle, ha compiuto quello che ne rimane, una scelta irresponsabile, ed è quindi, diciamo, ragionevole che abbia un travaglio interno. Tra l'altro, un giorno o l'altro poi Grillo forse tornerà a occuparsi di quello che ha creato, non lo so se ha intenzione o se preferisce far vedere la distanza. Ma se guardi anche le parole degli altri, beh, sembra quasi che non ci sia consapevolezza. Come se, certo, interrompere l'azione del governo è grave, ma non è che se uno guadagna qualche mese per andare alle elezioni cambia chissà che cosa. Dovresti dire che cosa intendi fare, cioè cosa in questi mesi può la politica fare, e ce n'è di cose da fare sul fronte istituzionale, delle leggi che mancano, non solo l'iniziativa del governo. Quindi i corpi intermedi sono tornati sulla scena, sono i corpi politici che cominciano a appannarsi.
Andiamo sulla prima della Stampa, c'è il richiamo poi ad un approfondimento a pagina 24. Economia, ecco il piano della BCE, lo scudo anti-spread scatterà a quota 350, e poi appunto all'interno questo titolo procede, ma Francoforte è divisa, timori sull'Italia, verso il rialzo di 25 punti dei tassi, ma sale il pressing dei falchi per arrivare a 50. Gli analisti attenti alle turbolenze del governo di Roma. Mi è anche caduto l'occhio, ma poi te lo aggiungo solo per un istante, sulla riga più in alto, questa buona notizia che vola il commercio con l'estero e si azzera il deficit col 29,5% col segno più dell'export italiano in maggio rispetto ad un anno fa. Ma sono due temi completamente diversi, partiamo dalla BCE.
Sì, allora, si tratta di un'anticipazione che si trova oggi sulla Stampa, perché il meccanismo non è ancora stato reso noto dalla Commissione europea, quindi staremo a vedere come effettivamente funzionerà. Ma il punto non è sapere a quale livello scatta lo scudo, anche perché se tu pensi solamente al livello, cioè in questo caso l'anticipazione sarebbe 350, è facile immaginare che ci si arriva subito a 350, cioè vediamo l'effetto che fa. Quindi insomma, quello potrebbe essere per certi aspetti un'arma a doppio taglio. Il concetto è: nessuna autorità monetaria, nessuna banca centrale ha strumenti per cancellare del tutto il rischio di investimento. Non è possibile. Puoi alzare e abbassare i tassi, puoi lavorare su queste cose, ma non puoi cancellare del tutto il rischio degli investimenti. Quindi ci sarà sempre una differenza tra l'acquisto di un titolo del debito pubblico tedesco e uno italiano, perché quello italiano è di un paese che ha un debito enormemente più alto e quindi rappresenta un rischio più alto. Bene, posto che le cose stanno così, cosa può fare la banca centrale? La banca centrale può intervenire e comprare titoli del paese che si trova in difficoltà e così compensare lo squilibrio. Ma lo può fare all'infinito? No. Lo può fare senza condizioni? No. Forse la cosa interessante sono le condizioni.
Allora Davide, ci spostiamo sulla prima pagina della Stampa di oggi, andiamo a concentrarci sulla fotonotizia. C'è una foto di Zelensky, presidente ucraino, il titolo è "Caccia ai traditori, accuse di collaborazionismo, via Bakhanov, licenziati altri 28 dai servizi segreti di Kiev".
Allora, da quello che si legge da fonti ucraine, ciò che viene rimproverato ai vertici dei servizi ucraini non è quello di avere tradito. Quindi il titolo traditori forse non è del tutto esatto, ma di non essere stati capaci di individuare e fermare le quinte colonne, quindi i traditori, quelli che passano le informazioni ai russi. Quindi sono in qualche modo stati licenziati per inefficacia. Come fanno a sapere che sono stati inefficaci? Evidentemente hanno degli scontri su notizie che ritenevano riservate e che invece si sono accorti essere pubbliche. Ovviamente non è un passaggio sereno, perché un paese che si trova sotto attacco come l'Ucraina, sarebbe bello che non avesse, diciamo, queste forme di questi aspetti di divisione interna, però è anche vero che un paese che si trova sotto attacco è più facile che abbia divisioni interne rispetto a un paese che è in pace e soprattutto lasciato in pace.
E andiamo su un argomento e su un tema, data la ricorrenza che troviamo su tutte le prime pagine oggi dei quotidiani. Stiamo parlando del delitto Borsellino, stiamo parlando del 1992, quindi di 30 anni fa. Il titolo che riporta il Corriere questa mattina in prima pagina è "Delitto Borsellino, chiedo scusa per il depistaggio", ed è a parlare il procuratore antimafia Melillo. E invece sulla Repubblica il punto di vista è quello dei familiari Borsellino: la famiglia diserta le celebrazioni, noi senza giustizia.
Credo che faccia bene la famiglia. Qui non si tratta di riconoscere o meno, ci mancherebbe altro, il ruolo dello Stato, di cui tra l'altro Paolo Borsellino era un serio e fedele servitore. Qui si tratta di contestare la mancanza di un adempimento importante o la rimozione di un problema. Dice il procuratore antimafia, dottor Melillo, giustamente sul Corriere della Sera, intervista Corriere della Sera, per quel che riguarda le responsabilità individuali, la sola sede dove queste possono essere accertate è un processo, e su questo non c'è alcun dubbio, e sarebbe anche grave e scorretto se qualcuno facesse una cosa diversa. Però il depistaggio relativo alla strage che costò la vita a Borsellino e alla sua scorta non è solamente l'avere creduto incredibilmente a un pentito improbabilissimo come Scarantino, e che smentito poi dopo sentenze passate in giudicato dall'arrivo di un pentito vero, Spatuzza, che dice: guardate che avete condannato una serie di persone che non c'entrano niente, quel lavoro l'ho fatto io. Non è solamente questo, è il non aver voluto cogliere in questa storia il legame con l'inchiesta mafia appalti fatta dal ROS dei Carabinieri sotto la guida di Giovanni Falcone e poi Paolo Borsellino, che avrebbe voluto continuare quelle indagini, cosa che gli fu impedito dalla Procura di Palermo. Il tema del depistaggio sulla morte di Borsellino, e chissà anche di Falcone, è il tema del depistaggio sull'inchiesta mafia appalti, con peraltro i carabinieri che l'hanno condotta, che sono finiti sul banco degli imputati per avere favorito la mafia, poi sono stati tutti assolti, grazie. Però 15 anni dopo noi stiamo ancora adesso, diciamo 15 anni per l'assoluzione, e adesso noi stiamo ancora parlando del depistaggio. Questa è la cosa gravissima. Poi è evidente che la responsabilità personale in capo a Tizio, Caio, penale, deve essere accertata dai tribunali.
Allora, cambiamo decisamente argomento, ma sulle stragi di mafia torneremo più tardi nel corso di Non Stop News. Fotonotizia del Giornale adesso: si parla del calciatore Bakayoko perquisito per strada, fermato a Milano, e la sinistra grida al razzismo. È stato fermato dopo una sparatoria per uno scambio di persona.
Beh, per la verità, più che la sinistra è stata Amnesty International, la sezione italiana, che ha gridato al razzismo, che a naso, diciamo, per come vengono descritti i fatti, sembrerebbe non solo non esserci, ma sarebbe quasi ridicolo il contrario, nel senso che se viene segnalata una sparatoria a cui partecipano delle persone di colore che scappano su una macchina con due persone a bordo, la polizia chi ferma? I cinesi o quelli della Valtellina? Cioè, tende a fermare persone che sono in due in macchina e sono neri, perché quella è, diciamo, la descrizione del problema. E l'hanno fermato, hanno fatto un controllo sapendo che potevano avere il rischio di avere a che fare con soggetti che venivano da una sparatoria, quindi prendendo le precauzioni del caso, compreso lo sfoderare l'arma, fino a quando non arriva un poliziotto, diciamo, forse che segue con più attenzione le questioni di calcio, ha detto: ma voi avete capito chi avete fermato? Ora, il fatto è che non c'entrino niente, che siano stati fermati per un accertamento, ma questo può capitare, capita a chiunque di noi. E il fatto che poi sia stato riconosciuto il calciatore non è che siccome un VIP se ne può andare, è che siccome lui non è quello che stavamo cercando. Tutto qua, mi sembrerebbe, diciamo, mi sembra che ci sia montato un caso sul pressoché nulla.
Sulla prima pagina del Foglio c'è un articolo che dice tutte le frasi sbagliate da dire in questa situazione e su questo avvenimento, tipo Milano è diventata Minneapolis, tipo Sala ha deciso di passare al pugno duro, eccetera eccetera, insomma dice, nulla di tutto questo. Ci occupiamo invece di una questione che ci rattrista un po' perché riguarda un amico di uno Stop News, il linguista Seriani, il grande studioso. Dal Corriere della Sera leggiamo: linguista Seriani travolto sulle strisce, è gravissimo. Il Messaggero riporta che appunto si trova in stato di coma irreversibile. Noi ovviamente diciamo, gli rivolgiamo un grande abbraccio.
Rivolgiamo un grande abbraccio, speriamo che le cose si risolvano. Certo, la condizione è molto, molto grave, molto grave. La persona che stava guidando la macchina, che ha messo giù sulle strisce pedonali, si è subito fermata. Quindi non si tratta di un pirata. Cioè, certo, stava attraversando sulle strisce pedonali, cioè manco più sulle strisce pedonali un minimo di sicurezza. Purtroppo è successo questo e non è, guardate, non è, sì, purtroppo a Seriani è andato come peggio non si poteva. Però è abbastanza ripetuto nelle nostre città, questo è capitato a Ostia, che le strisce pedonali siano un luogo di salvaguardia limitata. Cioè il conduttore della strada dice che devo rallentare comunque e vedere se c'è qualcuno che sta. Molto spesso si osserva se il pedone è ancora a mezza strada o meno, se gli si può passare davanti o dietro. E questa roba qui, che non viene quasi mai punita, poi porta a conseguenze che speriamo possano essere rimediate, anche se al momento è molto in dubbio.
Allora Davide, salutiamoci con un video, una foto che ieri ha fatto molto discutere, no? Una scena virale, come spesso capita, la prima del giornale, scena virale a Napoli, suora indignata, ma indignata dovete vedere quanto, andate a recuperare il video se vi va, dal bacio lesbo, persino l'arcigay scrive il giornale, si fa una risata. Ora sto cercando di recuperare, La Stampa ci fa una pagina, il titolo mi pare fosse La suora e il bacio arcobaleno. Stavano girando uno spot, però è stato un esperimento sociale, se vogliamo.
Sai, voglio dire, se la suora si è inalberata per il bacio fra due donne, la suora ha tendenzialmente torto, anzi, diciamo senza tendenzialmente, ha torto. Se si fosse più astutamente indignata per l'uso marketing del bacio omosessuale, che fa molto più trend del bacio etero, beh, la suora tutti i torti forse non ce li ha. Possiamo domandare, non so se siamo nelle condizioni di domandarglielo, cioè un approfondimento potrebbe essere utile.
No, beh, lei ha visto il diavolo, siamo onesti.
Se ha visto il diavolo c'è poco da fare.
Ha visto ciò che di peggio
così ha detto, così
si
ha
potesse
detto.
Intravedere in quel bacio. Allora cercheremo di recuperarla, potrebbe essere carino fare due chiacchiere in diretta. Grazie Davide, ci sentiamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Il periodo estivo non è solamente purtroppo caratterizzato dalla musica, ma anche contraddistinto da un triste fenomeno che ogni anno torna con dei numeri che non sono mai piacevoli da raccontare e che anche quest'anno non sono incoraggianti. Stiamo parlando dell'abbandono degli animali domestici. Proviamo a fare il punto insieme a Giusy D'Angelo, esperta cinofila dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali e membro della Giunta Nazionale. Buongiorno D'Angelo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Buongiorno, buongiorno. Allora, ormai gli animali fanno parte delle nostre vite, quindi è tutti gli anni abbastanza inconcepibile doversi trovare a parlare di questi temi, ma un'emergenza c'è. Come sono i dati? Che cosa ci dicono?
Quest'anno i dati sono tremendi, è impressionante il numero di cuccioli che sono vaganti sul territorio. E parliamo all'incirca che siamo intorno ai 100 animali raccolti sul territorio abbandonati. In più ci sono stati dei casi gravissimi di persone proprio che hanno fatto abbandoni legando i propri animali addirittura ai pali o lasciandoli abbandonati. Il classico abbandono che si vedeva 20 anni fa. Questa è la cosa che è più... ci fa fare tante domande, cioè com'è possibile che ancora nel 2022 famiglie siano così cruente nei confronti di esseri viventi?
Ecco Giusy D'Angelo, immaginiamo e credo che non sia soltanto una narrazione che la pandemia abbia acuito questa situazione, perché durante la pandemia molte persone hanno voluto prendersi un animale in casa e adesso si rendono conto che forse non lo vogliono più, non hanno più voglia di occuparsene.
La pandemia ha avuto un'influenza non indifferente su quello che è un fenomeno, io mi permetto di dire, più psicologico in generale, quindi è tutto un dovuto, è tutta un'apparenza tale che porta a fare un click per adottare un essere vivente, quindi assolutamente sì, nel periodo della pandemia a causa di tutte le restrizioni è stato incrementato l'adozione by click, che assolutamente non bisogna fare, ossia andare su social, dire voglio questo cane, me lo porto a casa, perché l'animale ha una sua personalità, quindi è normale che poi arrivato a casa possa creare anche qualche piccolo problema, come distruggere qualche sedia o qualcosa. Queste sono state le motivazioni poi per abbandonare o comunque cedere l'animale, perché la differenza qual è a oggi? Che tutti sappiamo che è vietato abbandonare un animale, però ormai soprattutto al nord abbiamo questa modalità in cui esiste il randagismo legalizzato, cioè semplicemente non voglio più il cane, vado in un'associazione, in un canile e mollo direttamente il cane presso una struttura, quindi la coscienza è più pulita. No, non cambia niente, perché è comunque un abbandono, una cessione, quel cane comunque ha un trauma non indifferente.
È così.
Detto
poi,
questo, sì, preferiamo comunque che vi rivolgete a una struttura, un'associazione, non abbandonate gli animali in strada o nelle campagne, soprattutto in questo periodo c'è un caldo che è assurdo, non c'è acqua, rischiamo di farli morire, lasciandoli per strada rischiamo di creare degli incidenti. La sicurezza è importante, cioè non state facendo del male solo all'animale, ma state mettendo a rischio anche le persone.
Assolutamente. Ecco, tra i principali motivi che ovviamente non giustificano nemmeno lontanamente l'ipotesi di abbandonare il proprio cucciolo c'è quello del devo andare in vacanza, non so bene a chi lasciarlo, eccetera. Però ricordiamo una cosa, o meglio, speriamo che lei possa confortarci con dei dati. In Italia credo che le strutture che accolgono gli animali stiano aumentando sempre di più. Cioè oggi in Italia viaggiare con un animale non dovrebbe essere scomodo.
No, è comodissimo, cioè addirittura sia Trenitalia che Italo hanno comunque annullato il costo del biglietto proprio per permettere quello che è viaggiare insieme al proprio pet. Tutte le strutture ovviamente con un minimo di regolamento, che l'animale sia sano e in regola con le vaccinazioni, possono accedere tranquillamente presso gli alberghi, campeggi. Quindi diciamo che rispetto all'anno scorso c'è stato anche un incremento del 25% delle strutture che hanno aderito a essere pet friendly, quindi assolutamente su questo siamo molto 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 avanti e permettono ovviamente di non abbandonare, poter portare con sé l'animale. Questo è un elemento importante, perché a volte non si sa come gestire questa situazione. Poi ovviamente se non dovessimo portare con noi l'animale perché il viaggio è troppo lungo, esistono comunque le pensioni, esistono ormai i dog sitter, cioè una nuova figura professionale che sta andando molto negli ultimi anni, è la figura del dog sitter, cioè la persona che va a casa e va a fare la passeggiata al nostro cagnolino.
Certo, insomma, ricordando che non è solo una sensibilizzazione così, ma ci sono anche obblighi di legge, cioè si va contro la legge, abbandonare cani e gatti è un reato ed è punito con l'arresto. D'Angelo, prima di salutarci, ricordiamo anche a chi dovesse trovarsi magari di fronte in presenza degli animali palesemente abbandonati, che fare?
È importantissimo chiamare subito il 112 dicendo dove ci si trova e senza mettersi come persone a rischio. Non rimanete stupiti se dico di chiamare 112. 112 è il numero di emergenza o il 118 e loro chiameranno gli addetti per poter venire a recuperare il prima possibile l'animale. È importante anche per la geolocalizzazione del soggetto. Sì, scusate. perché ovviamente a volte ci vengono fatti anche degli scherzetti, cioè io stessa faccio recuperi spesso e volentieri, ci chiamano dicendo abbiamo il cane in via Rossi e non c'è niente, quindi ovviamente la gente si diverte anche a fare false uscite. Questo non succede solo nel mondo degli animali, cioè succede anche purtroppo a volte con il sistema sanitario, però è fondamentale chiamare 112, dare tutti i propri riferimenti, nel frattempo cercare di mettere a sicuro l'animale però ripeto, senza buttarsi in mezzo alle strade o cose similari, perché a volte succede anche questo.
Sì, è vero, magari colti da un attimo di volontà di salvare l'animale si fanno cose un pochino inconsulte, chiamiamole così. Allora, noi dobbiamo ringraziare per la chiarezza Giusy D'Angelo, grazie anche per quello che fate ogni giorno per tutti gli animali sul territorio, ci sentiamo molto presto e grazie ancora, buona giornata.
Grazie a voi.
L'abbiamo ascoltato più volte nei giornali orari, è stato anche all'interno della rassegna stampa approfondimento con Davide Giacalone, il ricordo a 30 anni della strage di Via D'Amelio, appunto era il 19 luglio del 1992 a Palermo, in un attentato furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e la scorta. Vogliamo ritornare a parlare di questo, vogliamo provare di nuovo a cercare in qualche modo di fare luce o lasciare alla luce questo argomento, perché ancora chiarezza del tutto non è stata fatta, e questa mattina vogliamo parlarne con il direttore dell'Espresso, Lirio Abbate. Buongiorno, bentornato su RTL.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Passano 57 giorni, direttore, tra l'omicidio di Falcone e quello di Borsellino. Ci racconta perché passa questo tempo, cosa succede nel frattempo?
57 giorni lunghissimi, ma 57 giorni di terrore che abbiamo vissuto 30 anni fa, in cui dopo il 23 maggio sapevamo, si sapeva, si scriveva, si diceva che la prossima vittima purtroppo sarebbe stata Paolo Borsellino. Lui ne era consapevole, sapeva di quello che la mafia stava per organizzare, poi ne ha avuto anche la consapevolezza quando gli comunicarono che il titolo era arrivato per lui a Palermo, ma era una comunicazione tardiva. In quei 57 giorni lui intanto ha cercato di accelerare le indagini che stava facendo, e in 57 giorni lui ha cercato anche di farsi sentire come testimone dai magistrati che stavano indagando sulla strage di Capace, cioè sulla morte del suo amico Giovanni Falcone, ma nessun magistrato lo ascoltò. A noi giornalisti diceva che avrebbe raccontato, aveva delle cose da dire, ma le avrebbe dette all'autorità giudiziaria. In 57 giorni quell'autorità giudiziaria non arrivò mai a avere il tempo di ascoltare questo testimone prezioso. 57 giorni in cui si sapeva che la vittima designata dalla mafia era Paolo Borsellino, e chi era preposto dallo Stato, gli uomini dello Stato, il questore dell'epoca, il prefetto dell'epoca, non mise nulla a sicurezza per proteggere quest'uomo, tanto che davanti all'abitazione della mamma, dove lui si recava frequentemente, erano parcheggiate auto in tripla fila. E quel giorno, quella domenica di 30 anni fa, il 19 luglio di 30 anni fa, lui con la scorta, dopo essere stato al mare al mattino, andò a suonare al campanello della casa della sorella dove viveva la mamma, perché doveva prenderla per fare una visita medica, e lì i mafiosi lo hanno atteso perché sapevano delle sue mosse, sapevano che sarebbe andato lì e che quello era un imbuto mortale, dove nessuno degli apparati di sicurezza aveva fatto sgombrare le auto, nessuno aveva messo in sicurezza quel luogo, e lì l'autobomba è esplosa provocando questa strage, questa tragica strage purtroppo annunciata.
Questa è la vera domanda, cioè perché nei 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio il giudice non sia mai davvero stato protetto, come ci raccontavi giustamente. C'è un'altra grande domanda però, cioè perché ogni tentativo di individuare chi di fatto quel massacro l'ha voluto sia, o permesso, sia puntualmente naufragato.
Purtroppo le ultime sentenze ci dicono che su quella inchiesta c'è stato un depistaggio delle indagini, un depistaggio voluto, non si sa bene da chi e per che cosa, ma il depistaggio c'è stato, è stato spostato il tiro delle indagini verso una cosca mafiosa che nulla aveva a che fare con quell'attentato, mentre se avessero indagato sulla vera cosca mafiosa, che era quella di Brancaccio, che faceva riferimento ai fratelli Graviano e quindi ai Corleonesi, poteva arrivare anche a un collegamento politico già nel 92. Ma questo non è accaduto, quindi si è spostato, c'è stato un depistaggio. Oggi a 30 anni di distanza da quella strage è stata fatta una sentenza dove è stato, ci sono state delle prescrizioni, delle assoluzioni, ma dove la sentenza dice che il depistaggio c'è stato, quindi c'è una prescrizione perché non c'è un aggravante, ma il fatto esiste, c'è. Sono 30 anni che purtroppo ad oggi non abbiamo una verità certa.
Quindi ha ragione la famiglia quando dice di non voler andare alle celebrazioni, di disertare le celebrazioni, perché continua a ripetere: noi rimaniamo senza giustizia. Queste le loro parole. Grazie al direttore dell'Espresso Lirio Abbate per questo approfondimento. Buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo anche nel pieno di quello che è il periodo del gossip, dove possiamo ascoltare, leggere di storie che ormai sono sempre più autoproclamate, perché sono gli stessi VIP a pubblicarle, a postarle. Ce ne sono alcune che stanno scaldando un po' questa estate 2022. Ne parliamo questa mattina con Massimo Borgnis, che è vice direttore del settimanale Chi e che ci ha raggiunti al telefono. Massimo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori.
Buongiorno, allora io partirei, neanche a dirlo, da Francesco Totti e Ilary Blasi, perché la loro storia che si è rotta è dedicata alla cover di Chi in edicola. La colpa è nel mezzo, titolate, come mai?
Perché di solito quando si rompe una grande storia d'amore, soprattutto una storia d'amore che dura da 20 anni, le colpe non sono mai univoche. Poi, come raccontiamo nella storia, è vero che Totti è stato documentato mentre usciva dalla casa di Noemi Bocchi, che è, diciamo, questa persona che gli si accompagna in questi ultimi mesi, ma è anche vero che raccontiamo che una parte della crisi è iniziata quando lo stesso Totti ha trovato dei messaggi compromettenti sul telefono di Ilary. Insomma, non si rompe un grande amore mai o quasi mai da una parte sola, ci sono delle crepe che si allargano e quindi la colpa sta sempre, se colpa si tratta, o comunque la crepa parte sempre dal mezzo, quasi mai da un lato o dall'altro. E quindi questa storia, ecco, che è una delle poche che non sono state, mi riallaccio al vostro incipit, che non è stata autoproclamata dai personaggi, ma che è venuta fuori nel modo classico e tradizionale del gossip, cioè attraverso i mezzi di stampa e attraverso diciamo il contorno e non direttamente dai protagonisti.
Insomma, le questioni e la colpa è sempre nel mezzo. Questo parla davvero alla vita di tutti noi e ci fa vedere come alla fine, certo, le storie dei VIP poi ricalcano un po' anche quelle che possiamo vivere noi tutti i giorni. Ma adesso come sta andando dopo la separazione? Abbiamo visto Ilary coi figli, insomma, sembra abbastanza serena.
Sì, è partita per un safari in Africa, diciamo che questo è il momento in cui si tratta di fare, come si dice, placare le acque. E intanto alle loro spalle stanno lavorando le forze d'urto che sono gli avvocati, i commercialisti, che cercano di mettere ordine in quello che è stato anche un grande sodalizio, non solo di sentimenti, ma anche artistico e diciamo economico, perché insieme hanno costruito un vero e proprio impero.
Ecco Massimo, che altro sta appassionando in queste ore, in queste settimane un po' i vostri lettori? Ovviamente immaginiamo J-Lo con Ben Affleck, il nuovo matrimonio.
Anche qua, questa è una storia che ha, diciamo, è l'altro lato della medaglia del gossip. Da una parte una grande storia d'amore che si disfa dopo 20 anni, dall'altra una grande storia d'amore che si riaccende dopo 20 anni, perché loro sono stati fidanzati, non dimentichiamoci, esattamente 21 anni fa, sono arrivati alle soglie delle nozze, si sono lasciati, hanno fatto figli, si sono sposati, hanno fatto figli con altri, si sono ritrovati 19 anni dopo e alla fine hanno fatto tutti si aspettavano il grande matrimonio con feste, faraoniche, eccetera, e in fondo hanno realizzato il loro sogno di 20 anni fa, se ne sono andati a Las Vegas nella famosa Whitechapel, che è quel posto chiccissimo dove però si sono sposati un sacco di personaggi famosi e anche meno famosi, perché c'è la Cadillac di Elvis Presley rosa parcheggiata davanti, e sono diventati marito e moglie. E diciamo che l'emblema migliore è quella foto che ha postato J-Lo la mattina dopo. Lei ha letto,
ecco la fede,
che fa un selfie, fede, che dice sono finalmente la signora Affleck. Ecco, questo è l'altro lato della medaglia una settimana dopo.
Ecco, e poi l'estate è anche un po' l'occasione per andare a curiosare dove vanno effettivamente i VIP in vacanza, in quella che è finalmente l'estate della ripartenza. Quali sono le mete più gettonate, quelle che insomma dove i vostri fotografi, i vostri paparazzi si concentrano di più?
Allora, devo dire che grazie al cielo i super ricchi e super famosi hanno quest'anno una sola meta, che è l'Italia. Soprattutto, in particolar modo, la costiera amalfitana, che in questo periodo è diciamo una specie di who's who dei ricchi e famosi, no? Quindi passano tutti da lì. Capri è completamente sold out, soprattutto negli alberghi di lusso, fino a settembre, non si trova più un posto. Poi invece, per quanto riguarda invece chi i nostri VIP nostrani che, e quelli diciamo europei, soprattutto calciatori, così stanno un po' abbandonando le Baleari, che vanno abbastanza forte, e quest'anno direi che è l'anno di Mykonos sta ritrovando gli stessi splendori degli anni 70-80, quando era una delle mete più gettonate. Ecco. Direi che questi sono i punti più, però i super ricchi e i super famosi sono tutti concentrati,
sono tutti lì in costiera.
Tutti in costiera.
È un po' di nomi, faccio un po' di nomi, non so chi stiamo a vedere, chi c'è già stato, chi ci arriverà tra poco.
Allora, J-Lo e Ben Affleck sono passati di lì, assolutamente, sono appena passati. È diretto, ha fatto tappa ieri a Milano ed è diretto in costiera amalfitana Michael Jordan, il campione della NBA.
Sì.
Poi chi è che abbiamo fotografato? Dunque, c'era Sharon Stone in questo momento in Sicilia, ma tornerà verso Capri. Insomma, fanno tutti tappa di lì. Di solito noleggiano di Caprio, noleggiano le barche in Costa Azzurra e poi scendono verso la costiera amalfitana.
Ecco, abbiamo parlato di coppie in crisi, abbiamo parlato di coppie che tornano, insomma, dopo un po', come Jennifer Lopez e Ben Affleck. Poi ci sono quelle che si confermano e che sono oramai delle istituzioni fondamentali di questo paese. Penso a Gianni Morandi, alla sua Anna, li abbiamo visti paparazzati insieme in spiaggia. Loro davvero sono una conferma di serenità inamovibile.
Assolutamente, quella foto lì è il simbolo di quello che non cambia, di quello che è l'estate italiana, se vogliamo rimanere in termini di canzoni, perché lo abbiamo fotografato a Marina di Ravenna, quindi vicino a casa sua, lui che è giovanilissimo, sta facendo il tour con Jovanotti, tutto quello che, però quando deve riposarsi va alla sua spiaggia sulla riviera col suo giornale, con la sua cosa, quindi è con la donna che lo accompagna da metà della vita, insomma, e quindi quello è l'emblema dell'italianità più vera e più genuina.
State felice, state serena, abbiamo bisogno anche di questo, di certezze. Avremmo definito certezza fino a qualche mese fa anche Totti e Ilari, però insomma poi le cose possono sempre cambiare. Non è il caso di Gianni Morandi, sicuramente,
no,
senza dubbio.
No, direi proprio di no. Poi ci sono tutte queste coppie nuove che hanno una loro, diciamo, una nascita, una genesi televisiva, e che, a dispetto del fatto di essere composte da persone molto giovani, resistono nel tempo. Stiamo parlando, non so, di Salemi, di Giulia Salemi e per Paolo Pietrantelli, certo. Stiamo parlando di Francesco Moser con la Cecilia Rodriguez, cioè ci sono tutte queste coppie giovani che rompono un po' lo schema tradizionale del ti prende, ti mollo. E poi invece ci sono quelli che invece rimangono dei baluardi, per grazie a Dio, del gossip, tipo la Diletta Leotta, che sul prossimo numero vi ho un'anticipazione, vedremo con questo suo nuovo
stavo nuovo... chiedendo con chi sta adesso Diletta.
con questo Cavalli, che è un modello, un giovane modello imprenditore abbastanza rampante. Direi che Diletta casca sempre in piedi, cioè
bene così.
Da uno all'altro non perde certo in qualità, ecco.
Bene, grazie Massimo Bornis, vice direttore di Chi. Ci sentiremo ancora durante l'estate, che è lunga.
A presto.
Con piacere, a presto.
Ciao,
buona giornata.
Grazie.
È tempo ancora una volta di approfondire la situazione politica, il consueto punto sull'attualità. Oggi lo facciamo insieme al vice direttore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione, ai nostri microfoni. Buongiorno e benvenuto.
Buona giornata, grazie a voi per il servizio pubblico che fate con la vostra informazione, grazie.
Buongiorno, grazie a te per aver accettato il nostro invito stamattina. Allora, oggi in prima pagina sul Corriere della Sera c'è un'interessante riflessione di Sabino Cassese che riassume i molti motivi istituzionali perché l'attuale legislatura e la vita del governo giungano alla loro naturale scadenza e dunque a marzo prossimo. Eppure, insomma, l'apertura del Corriere guarda inevitabilmente la giornata di domani, dibattito e voto di fiducia, si tratta a oltranza. Dove ci porterà questa trattativa?
Guarda, davvero sono ore decisive perché abbiamo una distanza che appare davvero, davvero grande tra un paese reale, tu hai visto i sindaci, le associazioni, le categorie che stanno spingendo perché Draghi vada avanti e Draghi è molto colpito da questa sorta di mobilitazione che arriva da ogni parte d'Italia e dall'altra invece c'è un paese politico che, diciamoci la verità, balbetta. A parte due partiti che sono molto espliciti nelle loro posizioni opposte, il PD pro Draghi e la Meloni pro voto, tutti gli altri sono un po' sospetti. Salvini e Berlusconi sono in bilico tra il desiderio di tornare alle urne e provare a vincere con il centrodestra e invece l'ascolto di quello che viene chiamato il partito del PIL che induce invece ad essere più cauti ed andare avanti con Draghi. Non parliamo dei 5 Stelle che, come hai visto, sono in pieno psicodramma, per cui questa idea della democrazia diretta, dell'assemblea permanente, sta diventando una sorta di nemesi, un boomerang, per cui alla fine si continua in un'eterna assemblea studentesca a contorcersi, a ingarbugliarsi senza trovare una via d'uscita, con scissioni continue. Potrebbe esserci oggi un'altra scissione dei 5 Stelle che potrebbe poi paradossalmente essere determinante per la rinascita del governo Draghi. Guarda, si tratta oltranza perché? Perché in queste ore si cerca di capire se i partiti sono in grado di assicurare a Draghi un programma minimo, come viene detto, cioè pochi punti, 5 punti importanti per il Paese, su cui ottenere una fiducia ampia in Parlamento. Se in queste ore si riesce a proporre al Presidente del Consiglio un programma minimo, forse potrebbe esserci uno spiraglio. Però, come vedi, è una partita davvero, davvero non solo molto ingarbugliata, ma ancora incredibilmente in bilico.
Allora, quello che stiamo osservando intanto dal Premier Draghi è che continua a mantenere molto fermo il suo focus sulle cose che servono al Paese, la lucidità. È andato in Algeria, ha portato a casa un accordo, no? Quindi diciamo che lui sta comunque andando avanti per quello che possiamo immaginare tutti come il bene del Paese. Sta riuscendo ad ottenere, a fare contratti e accordi nonostante la situazione, come quasi se gli fosse per lui in secondo piano poi la questione politica interna.
La penso allo stesso modo, anch'io sono colpito, sembra quasi una metafora. Mentre a Roma si discute, Draghi cerca una via d'uscita per i problemi reali, per le emergenze reali sentite del Paese, in particolare la famosa indipendenza energetica di cui si parla dall'inizio di questa maledetta guerra provocata dall'invasione della Russia in Ucraina. Il punto è che in tutti questi anni l'Europa ha fatto affidamento sulle forniture russe dimenticandosi di quanto fosse invece pericoloso e insidioso il vicino di casa russo, e allora bisogna correre ai ripari nel giro di poche settimane e devo dire che con i paesi del Nord Africa il nostro governo sta lavorando bene. In particolare, sottoscrivo, ieri l'accordo raggiunto in Algeria è molto significativo, anche perché, come abbiamo visto, nelle stesse ore Gazprom, il gigante russo, ha tagliato le forniture all'Europa, come dire un'altra minaccia che si realizza, per cui la Russia cerca come dire di frenare e di insinuarsi nei dubbi europei, perché poi i paesi europei non sono così decisi, non è un fronte così unito contro la Russia. Apparentemente sì, l'Unione Europea sì, ma i singoli stati, i singoli governi hanno tanti dilemmi che li attraversano, in particolare per esempio il governo tedesco, che insomma, diciamo la verità, è sempre un po' in bilico.
Tornando sulle questioni interne, appunto prima del Corriere della Sera, scrivete: i governatori leghisti pronti ad appoggiare il Premier, ma Salvini frena. Quindi all'interno del carroccio rimane questa dicotomia che ancora sembra irrisolta, che forse potrebbe essere un motivo di instabilità all'interno del centrodestra, che se davvero si andasse alle urne dovrebbe presentarsi compatto.
È così, infatti questa strana legge elettorale strana, per non dire controproducente, perché è una legge elettorale che dal 2018 poi ha provocato tre governi diversi e di diverso orientamento e sensibilità politica, quindi è una legge elettorale che evidentemente non funziona. Però questa legge elettorale, poiché è una parte maggioritaria, costringe alle alleanze, ma noi sappiamo che in questo momento il patto, da una parte il patto PD 5 Stelle è praticamente saltato dopo quello che sta succedendo nei 5 Stelle, ma anche il centrodestra non vive in acque serene, perché da una parte c'è un atteggiamento intransigente della Meloni che tutti conosciamo, perché dall'inizio, praticamente dal primo giorno della legislatura, che le elezioni anticipate, dicendo che questa legge non aveva prodotto nessuna maggioranza compatta e capace di governare, e dall'altra invece Salvini e Berlusconi, che a volte si sono trovati assieme, a volte si sono trovati divisi. In questo momento sono assieme, vedi che ci sono contatti sempre continui, cercano di avere delle note congiunte e così via, ma la Lega proprio interno e a regione è profondamente divisa, perché c'è ancora una linea Salvini che è più agguerrita, più battagliera, più movimentista, come si diceva una volta, e invece i famosi governatori del nord che ascoltano le cosiddette ragioni del territorio, il partito del PIL di cui si diceva prima, ecco, i governatori spingono invece perché il premier vada avanti, perché il paese in questo momento non ha bisogno di nuove fibrillazioni politiche, ma ha bisogno di essere governato.
Certo,
e soprattutto di mettere a terra questi benedetti fondi europei che siamo riusciti a ottenere, e meno male, ma che a questo punto vanno realizzati con decreti attuativi, con un'attenzione costante da parte della pubblica amministrazione. E questa è una cosa fondamentale per il nostro paese. Se perdiamo altri mesi, potrebbe essere decisivo al contrario.
Vedremo che cosa accadrà anche da questo punto di vista a partire da domani. Venanzio Postiglione, vice direttore del Corriere della Sera, una battuta prima di salutarci: il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha cambiato ieri la foto profilo di WhatsApp, ha messo un barattolo di colla coccoina, salutiamoci così con un sorriso, che cosa significa? Dimmelo in un flash, è un messaggio rivolto ai parlamentari incollati alla poltrona o un invito a usare questa colla per rompere, per riunire i cocci?
In realtà sembra più un invito a non essere collegati, legati alla propria poltrona. Dopodiché, diciamoci la verità, il garante sta cambiando idea ogni giorno, se non ogni ora. Quindi vedremo stasera quale sarà il nuovo profilo WhatsApp, perché ormai è oscuro a tutti.
Esatto.
Insomma, gli indizi arrivano anche da lì. Grazie al vice direttore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi, grazie.
Massimo Lo Nigro,
Giusy Legrenzi,
Enrico Galletti.
È tutto, ci sentiamo domani alle 6.
Ciao.